Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua oggi nel nostro primo appuntamento di questa settimana. Iniziamo subito lo studio del libro del profeta Ezechiele. Forse non è conosciuto come Isaia, Geremia o Daniele, ma ha un messaggio molto particolare, in quanto drammatizza il messaggio del Signore facendo cose che attiravano l'attenzione. Ezechiele era un sacerdote, questo possiamo leggerlo nel capitolo 1 al versetto 3, quando viene detto: «La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, ma non ha mai svolto quel compito perché fu deportato in Babilonia». Il nome Ezechiele può essere tradotto con «Dio è forte» oppure «Dio è la mia forza». Ezechiele era uno dei profeti della prigionia in Babilonia e durante i 70 anni dell'esilio si innalzarono in Israele tre voci profetiche: Geremia a Gerusalemme, Daniele in Babilonia ed Ezechiele a Tel Abib, presso il fiume Chebar. Ezechiele era figlio del sacerdote Buzi. Non sappiamo nulla sulla sua vita a Gerusalemme. Era sposato, come ci è detto, al capitolo 24, versetto 18, ma perse sua moglie nell'anno 586. Tra i suoi connazionali aveva una posizione molto influente ed era molto stimato. Spesso si rivolsero a lui per consigli e aiuto. E, secondo affermazioni bibliche, la sua morte non può essere datata con esattezza. Nel suo libro, almeno, non troviamo traccia che possa dare indicazioni sul fatto che egli sia tornato a Gerusalemme, vedendo lui stesso realizzarsi le profezie che erano diventate così spesso di incoraggiamento al suo popolo. La prima deportazione in Babilonia avvenne durante il regno di 11 anni di Joachim. In questa deportazione venne deportato anche Daniele. Dopo Joachim divenne re Joachin, che però regnò solamente 3 mesi, perché Nabucodonosor venne ad assediare Gerusalemme in persona ed obbligò il re Joachin alla capitolazione. Era l'anno 597 a.C. e il re Joachin, con la sua famiglia e 10.000 persone del popolo, prevalentemente giovani di famiglie più importanti, furono deportati nella seconda deportazione ed Ezechiele fu catturato. Abitava nella sua casa, come leggeremo all'inizio del capitolo 8, e la moglie morì l'anno in cui iniziò l'assedio finale di Gerusalemme. Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia, e mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via, e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Mentre Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro, Ezechiele era rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Ricorderete infatti che quando abbiamo considerato il libro dei Salmi, avevamo sottolineato che il Salmo 137, versetti 1 e 2, è appunto il Salmo dei deportati a Babilonia. Esso dice: «Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre». Ma allo stesso tempo Ezechiele scrive: «I cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine». Versetto 1. Che contrasto! Mentre questa gente, sconsolata, aveva già appeso le loro cetre ai salici e si sedeva per piangere, quest'uomo Ezechiele aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Sarà utile anche ricordare che Geremia, Ezechiele e Daniele erano tutti profeti, ma ciascuno aveva un ministero speciale per un certo gruppo di persone e, apparentemente, non hanno mai avuto contatto tra loro. Nel suo messaggio, Ezechiele si occupò in modo particolare della persona di Dio. Qualcuno ha detto: «Ezechiele è il profeta dello Spirito Santo, come Isaia è il profeta del Figlio, il Signore Gesù, e Geremia è il profeta del Padre». 13 visioni e profezie di Geremia sono datate. Il suo ministero profetico ebbe inizio 5 anni dopo il suo arrivo in terra d'esilio. Ezechiele, per i primi 6 anni, predicò agli esiliati, mentre Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente. In quel tempo, infatti, i falsi profeti stavano ancora affermando che le persone deportate sarebbero ritornate a Gerusalemme e che la città non sarebbe stata distrutta completamente. Infatti, essa non fu distrutta neppure al tempo della seconda deportazione, ma solo nel 586 a.C., quando Nebuchadnezzar venne per la terza volta contro di essa, la incendiò e la distrusse. Perciò, per un periodo di 10 anni, questi falsi profeti affermavano che la gente sarebbe tornata, che la città non sarebbe stata distrutta. Geremia aveva mandato un messaggio a Babilonia affermando che non era così, e Ezechiele confermò il suo messaggio. avvisò le persone che dovevano volgersi a Dio prima di poter tornare a Gerusalemme. E quando venne il momento, solamente un gruppo molto piccolo tenne conto di questo consiglio e si rivolse a Dio. Ed essi tornarono a Gerusalemme molto scoraggiati. Ezechiele iniziò il suo ministero più o meno quando aveva l'età di 30 anni, ed esso, per molti versi, fu svolto nei giorni più bui della nazione. Dovette infatti scontrarsi con la falsa speranza data dai falsi profeti e con l'indifferenza, la disperazione generate in quei giorni di peccato. Purtroppo, il popolo non volle ascoltare il suo messaggio e ne ebbe tristi conseguenze. Vista questa completa indifferenza, Ezechiele, come abbiamo detto, usò un metodo nuovo ed efficace, questo. Invece di parlare in parabole, come fece più tardi Gesù, interpretò le parabole in modo molto interessante. Questo lo possiamo leggere in Ezechiele 24, al versetto 24, dove leggiamo queste parole. «E sarà per voi un simbolo. Tutto quello che farà lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore». Pensate, amici, che quest'ultima espressione ricorre come un ritornello circa 70 volte. Ai nostri giorni abbiamo delle persone che usano lo stesso metodo per dire delle cose. Ci sono persone, infatti, che portano in giro cartelli pubblicitari, che mostrano striscioni allo stadio, che mettono scritte sulle automobili, e queste persone si comportano in questo modo per attirare l'attenzione, fare pubblicità a qualcosa. Questo fu pure il metodo usato da Ezechiele. Pensate, una volta entrò in una casa, si chiuse dentro, e poi cominciò a scavare una galleria per poter uscire, e quando vi riuscì, si trovò in mezzo a una strada. Oggi, nelle nostre città, non c'è niente di speciale nel veder fare degli scavi in mezzo alle nostre strade. Infatti sembra che gli operai dell'azienda elettrica, del gas, del telefono o delle fogne si diano il cambio per lavorare, aprendo e chiudendo le strade in continuazione, ma ai tempi di Ezechiele, quando un uomo usciva da un buco in mezzo alla strada, la gente si fermava chiedendosi che cosa stava succedendo. In questo modo Ezechiele attirava l'attenzione perché aveva un messaggio per loro e glielo dava, come vediamo nel capitolo 12, versetti dall'8 al 16, che passo subito a leggervi. «La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio, in schiavitù. Il principe che in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete. Egli sarà preso nel mio laccio. Lo deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei. Ma egli non la vedrà e laggiù morirà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore». Ezechiele è stato definito il profeta della gloria del Signore. Ci furono ben tre profeti in Israele che parlarono mentre erano fuori del loro paese. Questi sono Ezechiele, Daniele e Giovanni, l'Evangelista, lo stesso che scrisse il libro della Rivelazione o l'Apocalisse dall'isola di Patos. E tutti e tre scrissero una cosiddetta Apocalisse. Tutti e tre usarono un linguaggio altamente simbolico e nonostante ciò videro la luce più brillante della Rivelazione di Dio. Essi tennero alta la speranza, la fede nelle persone più di tutti i profeti, perché Ezechiele vedeva la gloria del Signore, la Shekinah, come è detto nella lingua ebraica, uscire dal Tempio di Salomone, ma vedeva pure il ritorno della gloria del Signore, nel futuro molto lontano, durante il regno del millennio. Il significato delle profezie di Ezechiele deve quindi essere visto in prospettiva di questa venuta della gloria di Cristo durante il tempo del suo regno. Ezechiele sapeva guardare più in là delle sofferenze di Cristo. Egli guardava alla gloria che sarebbe seguita. Allo stesso modo, anche Pietro, parlando dei profeti, che videro le sofferenze, la gloria di Cristo che sarebbe seguita, disse queste parole in 1 Pietro 1, versetto 11. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Penso proprio che Ezechiele vide tutto ciò meglio degli altri profeti. Il messaggio di Ezechiele fu specialmente quello di informare gli uomini che quando una nazione si allontana da Dio, anche la gloria di Dio si allontana da questa nazione. Ciò si verificò esattamente quando Giuda, il Tempio, la nazione furono distrutti e dispersi. Inoltre è anche detto chiaramente che tutte le nazioni della terra sono responsabili davanti a Dio e che un giorno di conseguenza saranno giudicate. Ma questo profeta fu anche portatore di un messaggio di speranza per quelle persone. Infatti, egli disse pure che la gloria di Dio sarebbe ritornata nel nuovo Tempio, perché Dio, come è giusto nel giudicare, così è misericordioso da riportare le cose com'erano, cioè ristorare. Ci sono vari modi di suddividere questo libro. C'è chi lo divide in tre parti, mentre altri in quattro. Le tre parti sono, primo, giudizio su Giuda e Gerusalemme, la gloria si allontana. La seconda, giudizio sulle nazioni, e la terza, futuro di Giuda, la gloria ritorna. Io personalmente ho pensato invece a queste quattro sezioni. Prima, la gloria del Signore e l'incarico dei profeti, nei capitoli dall'1 al 7. Seconda sezione, la gloria del Signore che se ne va quando Gerusalemme e Israele vengono portati tutti e due in cattività. In pratica sono i capitoli che vanno dall'8 al 24. E come terza parte, la gloria del Signore e il giudizio delle nazioni, capitoli dal 25 al 31. Infine, ultima parte, la quarta, la gloria del Signore e il regno che viene, capitoli dal 33 al 48. Dopo aver fatto questa breve introduzione al libro in generale, guardiamo al tema del capitolo 1, dove abbiamo appunto la dimostrazione della gloria del Signore. La visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore potrebbe essere benissimo una chiave per tutte le visioni nell'intera parola di Dio. Certamente è la chiave per il resto del libro, e molti pensano che il libro dell'Apocalisse poggi sulla profezia di Daniele e il discorso sul Monte degli Ulivi del nostro Signore. Questo è vero, ma io credo che poggia in primo luogo sull'Apocalisse di Ezechiele. Infatti, troverai una somiglianza impressionante tra la visione descritta in Ezechiele, capitolo 1, e i capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse, scritta dall'Apostolo Giovanni. E questa non è l'unica somiglianza. La visione del capitolo 1 è molto difficile da capire. E riguardo a ciò, il famoso teologo Giovanni Calvino disse: «Se qualcuno mi chiede se la visione è chiara, confesso la sua oscurità e dico che ci capisco poco». Cari amici in ascolto, concordo con questa affermazione perché neppure io comprendo chiaramente la visione di Ezechiele. Devo però anche dire che c'è una cosa che questa visione non è. Non è una profezia della nostra era meccanica. La visione che ebbe Ezechiele delle ruote non è una profezia dell'aeroplano. Quando furono costruiti per la prima volta i vecchi aerei con le eliche, parecchi insegnanti di profezie affermarono che questa visione era una profezia dell'aereo. Oggi abbiamo aeroplani a reazione e non hanno delle ruote dentro le ruote, perciò dobbiamo accantonare quell'interpretazione. Spesso interpretazioni simili hanno purtroppo messo la profezia in una cattiva luce, facendole definire da molti delle sciocchezze. Pertanto, quello che abbiamo in questo primo capitolo di Ezechiele credo sia una visione della gloria del Signore. Nel libro di Isaia abbiamo i principi del trono di Dio. Nel libro di Geremia abbiamo la pratica di quel trono, ma in Ezechiele abbiamo la persona che è seduta su quel trono. Mi affretto anche ad aggiungere che non abbiamo Dio stesso esposto in questa visione, come pure non abbiamo una vetrina del negozio di Dio. Questa non è una visione di Dio, ma è una visione della gloria di Dio, è una visione della presenza di Dio. E qui, amici, c'è descritto il carro di Dio mentre sta andando in trionfo. C'è una caratteristica però, questa. Il carro è vuoto. Ci sono quattro creature viventi, i cherubini, uniti al carro, eppure ne sono separati. Al di sopra c'è un trono e su quel trono c'è un uomo. Questa è la divisione di Dio più alta che ci è stata data ed è quella più difficile da capire. Noteremo solo qualcuno dei suoi aspetti impressionanti leggendo i primi tre versetti di questo capitolo 1 di Ezechiele. Il 30° anno, il 5° giorno del 4° mese, mentre mi trovavo presso il fiume Chebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. Il 5° giorno del mese, era il 5° anno della deportazione del re Joachim, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Chebar. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di lui. il 30° anno. Sembra indicare che Ezechiele avesse 30 anni, però molti studiosi credono che il calendario usato è un altro e non entrerò nei dettagli perché è molto complicato e credo che non sia essenziale. Ma Ezechiele dice: «Io ebbi delle visioni divine». Ciò è importante, mentre i deportati si erano seduti, stavano piangendo presso i fiumi della Babilonia, come abbiamo letto nel Salmo 137. Ezechiele stava vedendo delle visioni di Dio. Che contrasto! Avere visioni e piangere. Qui non siamo ancora arrivati alla distruzione di Gerusalemme che accadrà durante il regno di Sedechia. Ora, la parola del Signore venne rivolta a Ezechiele, il sacerdote. Ezechiele apparteneva alla tribù di Levi, apparentemente al ramo sacerdotale. Ci viene detto che era il figlio di Buzi. Chebar era il canale principale che affluiva dal fiume Eufrate e che bagnava quella regione. Evidentemente, i deportati ebrei furono portati lì per coltivare le terre. Questa regione distava parecchi chilometri da Babilonia e questa era forse la ragione per cui Daniele e Ezechiele non ebbero l'opportunità di incontrarsi. Daniele può avere visitato la regione, ma dubito che Ezechiele potrebbe aver avuto il permesso di visitare Daniele. Ma ecco, amici, cosa vede Ezechiele? Lo scopriamo leggendo i versetti 4 e 5 di Ezechiele, capitolo 1. «Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di 4 esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano». Tutto ciò che abbiamo letto procede dal settentrione, cioè il nord. E questo non è un preciso punto del pianeta Terra. Infatti, dovete sapere che il nord è spesso usato nelle scritture per indicare il trono di Dio. In Isaia 14, versetto 13, leggiamo un riferimento che ci parla della caduta di Satana dalla presenza di Dio con queste parole. «Tu dicevi in cuore tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione». E credo che il significato, amici, sia questo. Invece di pensare al polo nord come punto cardinale, dobbiamo guardare all'insù, perché il trono di Dio è lì, fuori, molto al di sopra di noi, e non in una particolare direzione del nostro pianeta. Infatti ci è detto inoltre, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Luca 21, versetto 28. Quella è la direzione in cui la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta ancora oggi. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, io termino qui. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao.